Buonasera a tutti, sono sempre ben felice di vedere la stampa che è sempre presente a tutte le nostre iniziative e sono altrettanto felice che l'onorevole Vinciullo, come vedete, ormai è una presenza fissa nella città di Rosolini e quindi a tutti gli effetti il deputato della città di Rosolini. Ci manca la cittadinanza onoraria che forse un giorno sicuramente questo, il Consiglio Comunale gli riconoscerà. Oggi abbiamo voluto indire questa conferenza.
Perché hai ragione, perché non è che c'è un altro deputato che risiede a Rosolini, tutti gli altri sono non residenti a Rosolini, quindi.
Infatti. Oggi abbiamo voluto appunto indire questa conferenza stampa per trattare diversi temi, appunto per mantenere questo filo diretto con la città e con appunto il partito, il popolo azzurro del PDL, la città di Rosolini, che come sempre dimostra di essere presente e di rispondere ad ogni chiamata per portare avanti il nostro progetto di sviluppo. Quindi partendo da quelli che sono stati i risultati ottenuti, il grande risultato ottenuto per il congresso provinciale, e quindi parlando della situazione politica nella città di Rosolini, come si posiziona, dai vari problemi che stanno investendo il nostro territorio, anche, partendo anche dalla situazione dell'Istituto Callari e appunto l'istituzione della consulta delle elette in Sicilia, che è un argomento molto, molto importante che l'onorevole Vinciullo sta portando avanti con grande impegno presso l'Assemblea regionale. La cosa che mi onora è avere qui con noi presente il consigliere Giorgio Nobile, il quale sin dal primo momento delle candidature, quando nel 2008 ci vide tutti e ci ha visto candidati nella stessa lista, è stato sempre un uomo che abbiamo mantenuto sempre un dialogo costruttivo, forte, di reciproco rispetto, prima in termini di amicizie, ma che è andato avanti via via in termini politici. Al di là delle posizioni naturalmente diverse all'interno del Consiglio Comunale, che ci vede comunque insieme in un progetto importante per lo sviluppo della nostra città. Comunque. Passo la parola all'onorevole Vinciullo appunto per scendere nei particolari e confrontarci.
Grazie e buonasera a tutti, ringrazio ancora una volta l'amico Salvo Latino per avermi dato la possibilità di essere insieme a voi, così come ringrazio la nostra emittente di Rosolini, che è particolarmente attenta, presente e che svolge un ruolo importantissimo, fondamentale, credo, nella nostra realtà. Qualcuno poco fa contestava il fatto che vengo spesso a Rosolini. Io ho detto una cosa semplice: ho preso un numero di voti importante la volta scorsa, devo meritare il risultato della volta scorsa, possibilmente fare meglio, ma per meritare questi risultati devo essere presente in queste città, devo dare risposta a questo territorio, la gente deve comprendere che anch'io sono uno dei deputati di Rosolini e quindi su di me possono contare, e si può contare assicurando la presenza, assicurando una soluzione ai tanti problemi che questa città continua ad avere. Innanzitutto siamo qui insieme all'amico Giorgio Nobile, che ringraziamo per la presenza, per festeggiare il Volatino, che come voi sapete è stato eletto nella direzione provinciale del partito, un risultato importante. Come tutti sanno, domenica scorsa c'è stato il congresso, in questo congresso si sono confrontate tre liste, una che ha preso il 50,66%, la seconda, la nostra, che ha preso il 46%, si è piazzata con un'omogeneità però nell'espressione politica, perché mentre noi siamo solo noi, dall'altra parte vi sono tanti esponenti politici, da Turimagro a Sebastiano Bulgaretta, da Bellucci ad Alicata, dalla Prestigiacomo agli Assenza, che tutti messi insieme hanno preso qualche decina di voti in più rispetto a quando ne abbiamo presi noi, anche perché noi abbiamo puntato su un progetto nuovo e su un progetto giovane, nel senso che le l'età media dei ragazzi che io ho candidato per la direzione provinciale del partito avevano un'età che si girava intorno ai 30 anni, più del doppio l'età delle altre due liste, a dimostrazione che puntare sui giovani è oggi un fatto importante, un fatto significativo, un fatto che può dare risposte concrete al territorio. E insieme però a Salvo Latino abbiamo anche salutato con piacere il fatto che a Rosolini siano state elette solo altre due esponenti, non tre, come è stato riportato, e ci riferiamo al dottor Tino Di Rosolini e al dottor Saro Di Lorenzo, a cui va il nostro augurio, perché speriamo da oggi in poi, perché fino ad oggi tutto ciò non è stato possibile, di poter lavorare e collaborare per far sì che la città di Rosolini possa avere sempre quante più risposte possibile da parte del centrodestra, in modo particolare del PDL. E quindi l'occasione della mia venuta era la prima proprio per annunciare con gioia e con soddisfazione la nomina di Salvo Latino. Poi per chiarire su alcune interventi che come deputato regionale sto cercando di fare per tutelare la comunità di Rosolini. La prima vicenda è quella legata alle sezioni staccate dell'Istituto Calleri, che inopinatamente qualcuno ha pensato di accorpare insieme al liceo scientifico. Una soluzione che oggettivamente danneggia i nostri ragazzi, perché un fatto è avere la cassa, cioè la disponibilità economica di un istituto professionale, un fatto è avere la cassa di un liceo scientifico. Per essere chiari, i licei scientifici non dispongono di cassa propria, cioè non dispongono di fondi propri, non dispongono di nulla se non di piccole miserie. Gli istituti professionali invece hanno grosse disponibilità economiche, grosse disponibilità economiche nell'acquistare attrezzi, grosse disponibilità nell'acquistare supporti didattici, grosse disponibilità economiche nell'acquistare e incrementare le pur considerevole attrezzature didattiche che l'istituto ha già a Rosolini. Per cui questo salto nel buio che si tenta di fare ha come obiettivo solo e esclusivamente di danneggiare i ragazzi della città di Rosolini. Del resto credo che lo stesso corpo docente di Rosolini abbia compreso questo, tant'è vero che il fiduciario del posto insieme agli altri docenti hanno chiesto che si ritorni allo status quo ante, cioè che si ritorni all'aggregazione che avevamo deciso nel tavolo tecnico con Pachino, proprio perché attraverso la permanenza dell'aggregazione con Pachino possono arrivare fondi importanti e significativi. Perché? Qualcuno su questa operazione si è fermato a un dato. Noi eravamo favorevoli ad aggregare le scuole di Rosolini in due istituti comprensivi, perché avremmo avuto l'autonomia, cioè due direzioni a Rosolini, due presidenze, due direttori amministrativi, quindi due istituti comprensivi di Rosolini. Ma nel momento in cui questa operazione non si può fare, non si può continuare sulla strada iniziata, occorreva che qualcuno avesse un minimo di senso di intelligenza e comprendesse che l'operazione andava bene nella misura in cui avevamo due istituti superiori a Rosolini, ma nel momento in cui l'istituto superiore da due scendeva uno, un istituto di quasi 1200 alunni non è più un istituto che fa gli interessi della città di Rosolini e degli interessi degli studenti. Per cui ieri sono stato al Ministero, ho parlato col direttore generale del Ministero, proprio perché volevo che il direttore generale si rendesse conto di questo errore che era stato fatto da parte della regione e che si ritornasse indietro. Cioè noi vogliamo due istituti autonomi a Rosolini, non vogliamo invece perdere una scuola, e non ha assolutamente, del resto anche nel momento in cui sposai l'operazione che il principe di Napoli doveva accorparsi al liceo scientifico Archimede di Rosolini, avevo un obiettivo, cioè quello di togliere classi e alunni a una scuola di Siracusa che perdeva l'autonomia, ma perché qui doveva nascere un'altra scuola. Non ha senso che perde l'autonomia una scuola a Siracusa, perde un'autonomia una scuola a Pachino, per poi a Rosolini non avere nessun risultato concreto. Cioè, siamo disposti a pagare questo prezzo a condizione che a Rosolini sorga il secondo istituto superiore autonomo, beh, in questo caso ha un senso, perché mettiamo insieme, tra altre cose, anche la difficoltà. Immaginate cosa significa mettere insieme tre istituti, no? Che hanno storie diverse, tradizioni diverse, programmi diversi, no? Un liceo scientifico che si accorpa insieme a un istituto professionale. Il risultato, lo sapete qual è? Che i ragazzi dell'istituto professionale verranno considerati dei ragazzi di serie B e non verranno attenzionati, così come invece succederà con i ragazzi del liceo scientifico. E quindi si continuerà quella divisione che Gentile aveva fatto nel momento in cui aveva dato vita alla riforma della scuola superiore, per cui c'erano i ragazzi dei licei e gli altri, che Gentile, usando una frase di Orazio, diceva fruges consumere nati, cioè che erano nati solo e esclusivamente per curare il corpo e non lo spirito. Questo non può avvenire, cioè in un istituto superiore non ci possono essere licei e istituti professionali, perché questo significa la mortificazione di uno dei due istituti, perché per essere chiaro, se poi il preside proverrà dell'istituto professionale, possibilmente trascurerà i ragazzi del liceo. Noi questa diciamo possibilità non la dobbiamo dare, noi dobbiamo avere due istituti a Rosolini di altissima qualità, di altissimo valore, in cui il liceo scientifico continuerà a svolgere la sua funzione e gli istituti professionali continueranno a svolgere la loro funzione nel rispetto dei ruoli e dell'autonomia della didattica, perché, ripeto, non si possono mettere insieme istituti così diversi. Altra cosa che siamo... Prego.
Ma io pensavo che avessero accorpato dei CILS e Davido, che sarebbe stata una cosa naturale per fare poi i due istituti.
No, De Cillis e D'Amico non hanno senso che vengano accorpati, perché c'è la circolare del Ministero che prevede che per mantenere l'autonomia bisogna avere 600 alunni. Noi invece, con la legge 6 del 24 febbraio 2000, abbiamo stabilito in Sicilia che per avere l'autonomia occorrono 500 alunni. C'è in atto un contenzioso fra lo Stato e la Regione. Se vincesse lo Stato, è chiaro che si trovano in queste condizioni, avremo la necessità di unificarli. Ma se dovesse invece vincere la Regione, è chiaro che noi manterremmo le presidenze con 500 alunni. Ora, il fatto che recentemente dei deputati della Lega mi hanno accusato di essere il capo della casta delle scuole siciliane, che è poi un fatto che mi onora, ma non è che la mia difesa di questa posizione nasce da una posizione così preconcetta. Il problema è un altro: ogni direzione che noi perdiamo, perdiamo immediatamente 15 posti di lavoro. Dopodiché, oltre a perdere 15 posti di lavoro di colpo, cioè un preside, un vicepreside, un direttore amministrativo e così via, perdiamo in media 3-4 professori l'anno. Esempio, oggi se noi abbiamo in un istituto comprensivo 31 alunni in prima elementare, facciamo de prima elementare. Se in un'altra scuola ne abbiamo...
C'è altre cose, riferimento alla scuola media,
sì.
Interiore,
sì,
non
sì.
C'entra forse?
No, stiamo per...
toglierlo dalla scuola...
E quindi cosa dico? Fin quando noi non perdiamo, e quindi, dopodiché, con 31 alunni facciamo due prime classi. Due prime classi significa insegnante per due prime classi. Nell'altra scuola, con 31 alunni, facciamo sempre due prime classi. Ma se mettiamo 31 e 31, diventano 62, non riusciremo mai a fare quattro classi, e quindi non avremo mai docente per quattro classi. Poi correremo il rischio di avere classi con 30 bambini. Classi con 30 bambini significa che i nostri figli ne soffriranno, quindi ne soffrirà la qualità della didattica. Per cui quando noi difendiamo l'istituto comprensivo, perché difendiamo posti di lavoro, ma difendiamo la qualità della didattica. E poi, per essere chiari, per mettere 30 alunni in una classe ci vogliono 64 metri quadrati. E noi aule di 64 metri quadrati non ne abbiamo, di conseguenza il rischio qual è? Che noi, mettendo tanti alunni in una classe, mettiamo a rischio la vita di questi bambini, ricordando che, a differenza della Lombardia, qui siamo in una terra ad altissimo rischio sismico, e quindi un sisma potrebbe accadere, facendo tutti gli scongiuri del caso, in qualsiasi momento. Quindi noi abbiamo la necessità di avere classi snelle, classi con il minimo degli alunni consentiti, non con il massimo, proprio perché perché viviamo in un territorio a rischio. Non c'è il, diciamo, la possibilità di dire rinuncio a una presidenza nelle strutture inferiori perché la prendo a superiore, perché sono due ordini diversi. Lì il problema di fondo era che dovevamo mettere insieme oltre 1200 alunni per poi dividere e fare due istituti superiori. In effetti 1200 alunni non riusciamo a mettere insieme a Rosolino, perché ci sono quelli che vanno a Modica, ci sono quelli che vanno a Pozzallo, c'è gente che va possibilmente a Noto, per esempio, chi va al liceo classico per esempio, no? Quindi è chiaro, pur essendoci potenzialmente il numero di studenti per fare due istituti superiori, non sono tutti concentrati nello stesso tipo e ordine di scuola, e di conseguenza non l'abbiamo potuto fare. Non averlo potuto fare non significava andare a fare una scuola di 1100 alunni, perché qui, immaginate un preside che si deve ricordare 1100 alunni, o un collegio docente fatto di 150 professori, perché quando io, che sono stato vicepresidente di una scuola di 1280 alunni, so cosa significa un collegio docente fatto di 158 professori, in cui i professori dopo 10 anni ancora non si conosceranno, e in cui ci sarà sempre un po' a dire: ma scusa, ma lei insegna in questa scuola, lei qui è picchiaccia sotto, che dice: ma io sono il professore, dato un registro, no, ma lei non è... C'è una situazione assurda e insopportabile. L'altra cosa su cui ci stiamo interessando con Salvo riguarda l'apertura della strada provinciale 51. La strada provinciale 51, per essere chiaro, la Santa Chiara Bellodia, è una strada che in maniera diciamo perpendicolare mette in comunicazione la Noto Rosolini con la Noto Pachino, e siccome lo snodo adesso di Noto all'inizio verrà chiuso per dare la possibilità di poter collegare a questi lavori che stanno facendo, e siccome la strada provinciale 59, che era l'alternativa prevista, verrà anch'essa interessata dai lavori per la realizzazione del lido della Bretella, che dal lido di Noto arriva a Pachino e Portopalo, c'è il rischio concreto che tutta questa vasta zona abitata da decine e decine e coltivata di gente di Rosolini rimanga priva di comunicazione. Allora, per questo motivo ho chiesto al Presidente della Provincia, avendo anche provveduto a far elaborare un progetto, che il ponte che attualmente passa sulla ferrovia, che è l'unico motivo per cui la strada provinciale 51 è chiusa, per essere chiaro, la strada provinciale 51 è quella che c'è di fronte a Renna, no? A Contrada Renna, e che porta a mare, in maniera tale che questa strada possa essere immediatamente aperta, anche perché lì c'è un'attività turistica che ha avuto un certo successo nel passato e che la chiusura della strada è danneggiata. Vi sono decine di aziende agricole diciamo gestite da gente di Rosolini, quindi ci è sembrato che, approfittando di questa occasione propizia per la chiusura dell'autostrada, si potesse finalmente consolidare questo ponte, aprirlo, anche perché poi il problema vero è poi a giugno, luglio e agosto come si farà a uscire allo svincolo di Noto, nel momento in cui poi non ci sarà la possibilità più di prendere la strada per Pachino. E altre due cose che oggi tenevamo qui con Salvo a dire: è stato da me presentato un disegno di legge all'Assemblea regionale siciliana che istituisce la consulta delle elette in Sicilia, così come è stato per la legge sulla violenza alle donne, che siamo arrivati ultimi in Italia, anche in questo caso rischiamo di arrivare ultimi in Italia, in un momento in cui tutti parlano di inserimento, di ruoli che devono essere dati alle donne, di possibilità che le donne devono essere protagoniste del proprio futuro. Ci è sembrato che l'istituzione di questa consulta, che fra l'altro cose per essere chiari a costo zero, per cui chi ci andrà di propria tasca, così come era previsto originariamente per chi decideva di fare politica, è un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione che il PDL e io in particolare ho nei confronti dell'universo femminile, che finora non aveva avuto la legge sulla violenza alle donne, adesso ce l'ha, e ci prepariamo quindi, speriamo velocemente, a istituire questa consulta delle elette in Sicilia, in maniera tale da poter dare un ulteriore passo, un'ulteriore dimostrazione della efficienza della legislazione siciliana rispetto a tutte le altre. Poi per il resto ci prepariamo di qui a qualche mese alle nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rosolini. È chiaro che prima di arrivare a questo risultato dobbiamo capire adesso a maggio, quando si voterà, ad esempio nel vicino comune di Avola, cosa penserà la gente del nostro operato. È chiaro che le divisioni che ci hanno caratterizzato fino ad oggi sicuramente non hanno fatto bene né a partito né alla gente. Dobbiamo cercare, se possibile, di trovare tutte le modalità per stare insieme. Noi come sempre ci proveremo. Arafat un giorno all'ONU si presentò in aula portando in una mano un ramoscello d'olivo, nell'altra parte una pistola, e dicendo che lui da una parte era disponibile a dialogare e a confrontarsi con gli altri popoli e in modo particolare con gli israeliani, dall'altra parte però era pronto a combatterli. Noi abbiamo nel passato sempre dato prova di grande disponibilità al dialogo, ma fermi in quelle che sono le nostre posizioni. Bene, i nostri naturali alleati sappiano che però la nostra disponibilità non può durare all'infinito, ma che la nostra disponibilità è limitata nel tempo. Per cui se si vuole dare vita di qui a qualche mese a una nuova amministrazione in cui il PDL deve essere compatto, devono essere messi in atto subito e senza perdere tempo tutti quegli accorgimenti e gli strumenti che ci possono portare a una gestione unitaria del partito, quindi una gestione unitaria delle candidature per l'anno prossimo. Se non ci saranno da parte dei nostri naturali alleati gesti di buona volontà e la volontà di comprendere che brandendo l'olivo vogliamo dialogare con gli altri, noi siamo pronti a prendere questo ramoscello d'olivo, mettercelo in tasca e a mostrare solo ed esclusivamente la pistola, perché è la parte peggiore di noi, però perché anche in questa vicenda però abbiamo dimostrato che non solo siamo in grado di difenderci, ma siamo anche in grado di attaccare, di riportare risultati importanti come quello che abbiamo riportato domenica. Io spero, che ripeto, che i nostri naturali alleati di qui a qualche settimana, anche in considerazione del risultato elettorale del congresso che abbiamo raggiunto domenica fa, comprendono che la stagione delle offese è finita, che dovrebbe iniziare una nuova stagione, la stagione della pace, ma la pace deve essere sempre qualcosa che bisogna ricercare in due, non la possiamo ricercare noi soli, non la possono ricercare loro da soli, non, la pace non si impone. Vuoi pensare che la pace, ecco, possa essere imposta alle proprie condizioni? La pace si ottiene nel momento e nella misura in cui ognuno ottiene il riconoscimento delle proprie posizioni, delle proprie idee, nel momento in cui nessuno viene sacrificato o viene mortificato. Una pace che si cerca di ottenere attraverso la mortificazione non è una pace che può essere accettata, è una pace che noi rispenderemo sempre ambittente, e di conseguenza è chiaro che se di qui a qualche mese non ci saranno gesti concreti e certi di volontà vera di giungere a un confronto unitario in vista delle elezioni, questa parte del PDL che io rappresento, del 50% del PDL in provincia di Siracusa, che ne dicono, perché parlano il congresso e non parlano le tessere, parla il congresso, cioè il numero di persone che si sono recate a votare e che hanno quindi espresso le loro preferenze per il PDL, tutto il resto è solo fumo negli occhi e poesia. A noi interessa l'arrosto, l'arrosto sono quelle che si sono recate solo ed esclusivamente a votare, e quindi dico, noi rappresentiamo il 50% del partito, cioè 46 più questa 3,6, alcune dei quali di qui a qualche giorno, lo vedrete, passeranno ufficialmente con noi, e quindi evidentemente rappresentiamo l'altra metà del PDL, quindi o questa metà che ha stentatamente vinto il congresso comprende che bisogna dialogare e giungere a una sintesi unitaria, perché la cosa bella in politica è la capacità di un uomo che pensa di fare politica nel momento in cui, partendo dalla propria tesi, incontrando l'antitesi dell'altra parte, si giunge a una sintesi finale. Bene, se questa sintesi finale si raggiunge con soddisfazione reciproca, andremo unite alle elezioni. Se questa sintesi non si raggiungerà con soddisfazione reciproca, è chiaro che ognuno di noi sarà con le mani libere, e così come ho dimostrato 3 anni fa a Pachino, sono pronto a fare accordi con chiunque nell'interesse della città, per il bene della gente di Rosolini, perché noi rispetto ad altri non abbiamo posizione al sole da difendere, non abbiamo posizione da tutelare, siamo per la gente e a favore della gente.
Bene, come vedete dall'attivismo dell'onorevole Vinciullo, ciao Giorgio, si saluta il consigliere Nobile. Prima ho dimenticato a salutare il nostro grande maestro Pippo Di Mari, che segue i giovani con molta attenzione, ha preso a cuore proprio il gruppo giovanile della Giovane Italia, e questo come sempre continua nel suo insegnamento. Come vedete, il nostro onorevole Vinciullo dimostra con atti, con fatti, che è un cantiere aperto ed è un docente aperto, perché è il nostro maestro, perché ci insegna a tutti come predisporre disegni di legge, ci insegna a tutti a come relazionarci con il territorio, ci insegna appunto a stare, a vedere i cittadini al centro della nostra azione politica. Tutte queste proposte non arrivano sicuramente perché l'onorevole Vinciullo è molto attento, ma soprattutto perché ascolta, recepisce i problemi da parte di tutto il territorio, e questo poi si trasforma in grandi azioni, vedendolo il numero uno, il primo nell'assemblea regionale come atti, interrogazioni e azioni in favore del territorio. Questo rappresenta per noi tutto e soprattutto per i giovani, perché pur essendo giovani io già penso ai giovanissimi che tutti i giorni sono attenti per crescere come futuri dirigenti del partito. E quindi oggi l'articolo della Stampa della Sicilia riporta appunto come la scuola di formazione politica Filadelfio Basile sta dando i suoi frutti, e come mensilmente si ripetono ciclicamente tutta una serie di percorsi che da una parte tentiamo di costruire, di formare i giovani dal punto di vista appunto professionale, cioè come si opera all'interno della politica, dall'altra parte cerchiamo appunto trasferendo quelli che sono i principi, i valori di come bisogna condurre appunto una vita di politica fatta di passione, d'ascolto, di impegno e dialogo con tutto il territorio. Io voglio dire che l'esperienza del congresso, pur essendo giovani, penso che anche quelli meno giovani di noi hanno vissuto nel passato un'esperienza simile come quella che abbiamo vissuto qualche domenica fa a Siracusa, appunto è la testimonianza di quella che questo gruppo umano ha dimostrato veramente di puntare sui giovani, e l'ho dimostrato, che voglio fare un piccolo inciso se mi permette onorevole, se avete un po' di pazienza, perché le tre liste rappresentavano chiaramente qual è l'impostazione e il progetto che ogni componente dentro il partito ha. Da una parte la prima lista guidata, ciao Ginella, è arrivata la nostra coordinatrice dei giovani, Ginella Moncada, purtroppo tutti siamo impegnati e quindi cerchiamo di essere presenti quanto più possibile, ma come dimostrava che la prima lista guidata dal dottore Bellucci presentava dei candidati che andavano da un'età minima di 45 anni e massima che era oltre 80 anni, cioè quindi avevamo un'età media, ecco, diciamola così, di cinquantenni, cioè quindi uomini della prima Repubblica. La terza lista presentava un'età media di quarantenni, la nostra lista, capeggiata dall'onorevole Vinciullo, quindi conformata da tutti i giovani con un'età media di trentenni, cioè dove appunto c'erano anche giovani di 20 anni candidati che sono stati tra l'altro eletti nella componente, cioè quindi a garanzia, cioè onorevole Vinciullo poteva, cioè come dire, ha rischiato anche di perdere con un maggior distacco, purché salvaguardasse i giovani che comunque, dimostrando che, sfidando diciamo i vertici, quelli che oggi ricoprono dei ruoli di potere, perché di questo si tratta, dei ruoli di potere in tutta la provincia, oggi ha dimostrato che i giovani invece hanno il consenso, cioè che intorno al gruppo umano guidato dall'onorevole Vinciullo c'è il consenso popolare della città, di elettori veri, tant'è vero che il rapporto tra numeri di tessere che noi abbiamo portato a, diciamo, nel durante il tesseramento, è venuto a votare oltre il 40% dei tesserati. Se andiamo a prendere invece il rapporto tra le tessere fatte dall'altro, diciamo, gruppo umano, è arrivato a stento al 20%, cioè, quindi questo la dice lunga. Questo voglio dire semplicemente per dire quali sono le visioni che i gruppi hanno, ma che comunque poi ho fatto anche un'altra riflessione, che nessuno pensa che i trentenni sono più bravi dei quarantenni o dei cinquantenni, cioè ogni diciamo, generazione rappresenta un valore e un patrimonio per il partito. Questo è stato tra l'altro uno dei miei intervento del congresso, dove ho detto che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi se le tre generazioni a confronto si uniscono e fanno sistema con molta lealtà, pensando non agli interessi di parte, ma agli interessi generali e dei bisogni che la città ha, che la provincia ha e che i cittadini hanno, allora siamo convinti, e questo è l'altro insegnamento che l'onorevole ci trasferisce, siamo convinti che uniti vinciamo, possiamo dare delle risposte, dei risultati concreti e intraprendere la via di un cambiamento vero per la nostra città e per la nostra provincia. Io non voglio andare oltre, ma diciamo questo è il messaggio che stiamo lanciando e che vogliamo, voglio dire, che sia interpretato e portato avanti. Se qualcuno ha delle domande da fare sui temi citati, siamo qui per rispondere.
Fatto?
Certo.
Prego. Professore Controscieri.
Hai parlato di naturali alleati. Mi vuole dire qualcuno di questi naturali alleati che sono con noi? Prima, scusi. Poi, abbiamo parlato a un certo punto... Le è possibile sapere la percentuale della prima lista, della seconda lista e della terza lista? E vorrei capire un certo individuo in quale lista si è collegato. Anche qua siamo in famiglia, lo dobbiamo sapere. Se a lei sto capendo che avete sotterrato, lasciate quella. Spero aver sotterrato, lasciate quella, vuol dire che c'è in predicato un certo dialogo con questa persona che a un certo punto non. Allora, Tino De Rosalino, voglio sapere la posizione di questo signore, abbiate pazienza. E siccome voi siete innamorati di questo Tino De Rosalino, voglio sapere questo amore fin dove arriva. Grazie.
Io chiarisco che sono innamorato solo di mia moglie e di mie figlie. Allora, fatta questa breve premessa, quindi solo mia moglie e mie figlie mi interessano. Ricordo che poi in modo particolare poi non mi interessano gli uomini, e quindi appartenendo il dottore Tino De Rosalino a questa categoria è chiaro che non posso non essere, non sono innamorato assolutamente. Ciò premesso, naturali alleati, è chiaro che quando noi parliamo di naturali alleati i primi sono quelli all'interno del PDL, quindi il gruppo che fa riferimento al notaio Bellucci, che dovrebbero essere i nostri naturali alleati, e in questo momento non lo sono, perché ricordo che noi siamo l'opposizione, loro sono al governo di questa città. Seconda cosa, i nostri naturali alleati sono coloro i quali sono vicini all'onorevole Bufardeci, quindi Forza del Sud, ora mi pare di ricordare che si chiamano Grande Sud, quindi ingegnere Calvo e tutti quelli che sono a lui vicino. Naturali alleati nostri dovrebbe essere il PID di Pippo Gianni, cioè, quindi questi sono gli alleati. Se vi sono gruppi che sono ancora alla nostra destra, e ben vengono, mi riferisco agli amici dell'onorevole Nello Musumeci, ammesso che qui vi sono, quindi i nostri naturali alleati sono questi. Accanto a questi naturali alleati vi sono potenziali alleati. Potrebbero essere ad esempio gli uomini dell'UDC che potrebbero essere nostri alleati, ma questo nel momento in cui è chiaro il PDL è un partito unito. Ma se questo PDL, nonostante noi abbiamo sotterrato la scia di guerra, ma l'abbiamo sotterrata in maniera tale che non si arrugginisca, né che tantomeno il manico si infracidisca, e quindi in maniera tale che siamo pronti a impugnarla immediatamente. Del resto gli indiani, quando facevano questa cosa, la facevano in maniera tale che la disotterravano immediatamente ed era immediatamente pronta per l'uso. Diciamo quindi che noi abbiamo appreso queste tattiche da parte degli indiani, quindi siamo pronti a riniziare la lotta. Dicevo, noi abbiamo in questo momento messo da parte la scia di guerra, abbiamo offerto un ramoscello d'olivo ai nostri naturali alleati, aspettiamo gesti concreti da parte loro. Se questi gesti concreti da parte loro non arrivano, non è che siamo orfani di alcuno, cioè per essere chiari, noi siamo propensi al dialogo, siamo propensi a dialogare all'interno di casa nostra e poi andare a dialogare fuori, ma se sia chiaro, se questo dialogo all'interno della nostra casa non riesce, è chiaro, noi che possiamo rimanere come le vergini vestali romane, che comunque rimanevano a casa anche quando poi i mariti andavano fuori e a fare ben altre attività. Noi usciremo anche noi dalla nostra casa e ci guarderemo attorno e cominceremo a considerare che ci sono tanti altri partiti. C'è l'UDC, che possibilmente con loro non collabora e con noi potrebbe collaborare. C'è il FLI, che è una forza politica con cui si potrebbe, perché no, dialogare. C'è l'MPA, che è un'altra forza politica con cui possiamo anche dialogare. Cioè, non è che ce l'ha ordinato il medico che dobbiamo fare politica solo con alcuni soggetti e con altri invece non lo possiamo fare. Noi siamo leali. Leali significa leali nei confronti degli uomini, fedeli alle idee. Quindi, per essere chiari, se la nostra lealtà non verrà ripagata, noi rimarremo fedeli alle nostre idee, però avremo la possibilità di fare accordi con chiunque, senza guardare in faccia nessuno, avendo come unico obiettivo l'amministrazione corretta di questa città e dare a questa città un futuro che questa città merita. Sulle percentuali, le percentuali sono sotto gli occhi di tutti, poi tutto è poesia, ma poi quello che contano sono i fatti. I fatti sono: c'è stata una prima lista in cui c'erano un ex ministro, due senatori, un coordinatore provinciale uscente, vecchi esponenti della Democrazia Cristiana, il sindaco di Siracusa, il presidente dell'ASI, l'IAS, della SOGESIT, cioè tutto il potere di questa provincia, e hanno messo insieme il 50,66%. Dall'altra parte c'ero io con i miei ragazzi e abbiamo preso il 46,46%. Poi c'era una terza lista in cui c'erano il presidente della provincia, il sindaco di Portopalo, ex sindaco di Portopalo, quattro consiglieri provinciali, Ciandolina, Bastante, Saggio e Getulio, un assessore del comune di Siracusa, Sorbello, due consiglieri comunali di Siracusa, e questi tutti messi insieme hanno preso il 3,56%. Dopodiché tutti questi numeri messi insieme fanno il 100%. Per cui tutti quelli che vengono a dire abbiamo preso il 70%, abbiamo preso l'80%, abbiamo preso il 90%, siccome tutto si può discutere tranne sui numeri, allora se noi abbiamo preso il 46%, quasi il 46%, se quelli hanno preso il 35,69%, messi insieme arriviamo al 49,34%. Di conseguenza, la terza lista, l'unico risultato che ho potuto fare è 50,66, altro non sono potuto andare, altrimenti non avremmo una media del 100%, ma avremmo una media del 102%, cosa che non potrà assolutamente succedere. Poi è chiaro che, siccome questo così lo dico perché si è cercato di non fare comprendere le persone, poi siccome all'interno del PDL vige il sistema maggioritario, che chi raggiunge il 35% si vige il 60% dei seggi, bene, allora pur non avendo raggiunto il 60%, non avendo raggiunto il 50%, la legge ha previsto che si pigliava un po' come la legge truffa, la legge Acerbo, quella fatta durante il fascismo, e voleva che chi vince si prenda il 60%, è una regola, se vincevamo noi ce lo prendevamo noi, hanno vinto loro, se lo sono presi loro, ma non hanno mai preso il 60% dei voti. Hanno preso il 50,66%, a questo 50,66% dei voti corrisponde il 60% dei seggi. quindi se, perché il 60% dei seggi non corrisponde. La cosa invece è diversa nel caso nostro, perché noi, pur avendo preso il 46%, perché non per assicurare il premio di maggioranza a chi ha vinto, abbiamo preso il 46%, ma abbiamo preso solo il 40% dei seggi. Quindi evidentemente non sono stati i numeri ad assegnare il 40 e 60, è stato un irregolamento interno del PDL, perché il dato è 50,66, 46, 3,56. Altri dati non ce ne sono, altrimenti corriamo il rischio di fare il botto e di superare i 100.
E per essere...
E quella è la domanda, scusate.
Dove era candidato? Dove
era candidato? Una domanda la faccio io. Quindi la domanda è questa qua. Forse è l'ultimo rimpasto che ci sarà a giorni a Rosolini, no? E quindi è l'ultima occasione che la cordata appunto di Pinciullo che possa entrare in maggioranza. Se così non sarà, se siete stati contattati.
Allora, noi non siamo mai stati interessati a poltroncini, poltrone, sgabellini vari, tant'è vero che facciamo politica per il piacere di fare politica, e tant'è vero che la lista che ha preso il 46% del partito non ha un solo incarico di sottogoverno. Quindi, ciò premesso, noi potremmo essere interessati a un ragionamento politico, e mai a un ragionamento di parte o di avere qualche sgabellino. Oggi gli sgabellini non ci interessano, né interessa la gente. Oggi la gente vuole risposte, vuole sapere di fronte al problema della mensa come risponderà il comune di Rosolini, di fronte al problema dell'asilo nido come risponderà il comune di Rosolini, di fronte al problema dei senza tetto come risponde il comune di Rosolini, di fronte al problema dei poveri cosa fa il comune di Rosolini. Noi vorremmo avere delle risposte del genere. Se queste risposte ci convincono, per carità, possono andare avanti tranquillamente senza che noi chiederemo mai nulla, ma se queste risposte, in termini di risposta alla gente soprattutto che soffre e che soprattutto ha bisogno in un momento di gravissima crisi economica, non ci saranno, noi all'opposizione eravamo, all'opposizione rimaniamo. Se portano in Consiglio Comunale qualche provvedimento che va nell'interesse della città, lo votiamo come abbiamo fatto fino adesso. Se portano provvedimenti che non ci convincono, gli faremo l'opposizione. Non siamo assolutamente interessati a una piccola prebenda e a un piccolo incarico. Noi vogliamo parlare di politica e vogliamo anche sapere però come dobbiamo affrontare l'elezione dell'anno prossimo, cioè se verrà riproposta questa coalizione, se verrà riproposto questo sindaco, perché è chiaro che su alcune di queste possibilità c'è il niente, cioè in assoluta indisponibilità nostra a partecipare. E quindi è chiaro, se c'è assoluta indisponibilità a partecipare, ciò significa che c'è l'assoluta disponibilità a partecipare a eventuali progetti alternativi. Quindi lo sappiano che il tempo scorre, questa clessidra è inflessibile con tutti, non ci saranno soluzioni dell'ultima ora, non ci saranno poi possibilità di ricucire e di cicatrizzare all'ultimo momento queste ferite che durano da oltre 4 anni. E ricordo che queste ferite durano da oltre 4 anni, quando all'indomani del risultato per l'elezione comunale di Rosolini, che dovevano vedere la mia componente, cioè l'ex Alleanza Nazionale, che non solo non era entrato in lista con il PDL, con tutto ciò che comportava in termini di beneficio elettorale, ma era stata costretta con grande sacrificio da farsi la lista, e nonostante avevamo raggiunto il traguardo del consigliere comunale e nonostante gli accordi prevedevano il fatto che Alleanza Nazionale avesse riconosciuto la presenza in giunta, allora questo patto non venne mantenuto, si preferì fare un accordo scellerato con l'MPA per escludere l'ex componente AN dall'amministrazione attiva della città. È chiaro che il tradimento non paga mai. E io lo dico sempre, che non è mai chi tradisce a raccogliere il prezzo del tradimento. In genere è la vittima a raccogliere il prezzo del tradimento.
E se ci vogliamo mantenere nelle percentuali, proprio per dire, per dare il vero dato del successo del congresso, possiamo dire questo, che fino al giorno del congresso l'onorevole Vinciullo con i dati poteva pesare con il 20%, il 10% ce l'aveva voglio dire l'altra area che ha presentato la terza lista, il 70% lo davano all'area ex Forza Italia. Diciamo che il congresso ha dato un più 26% all'onorevole Vinciullo, cioè che dal 20% è passato al 46% del partito, cioè per dire rapporto oggi, se mentre fino alle scorse elezioni il rapporto era 2 l'area di Forza Italia e 1 l'area di Alleanza Nazionale, dove c'era Vinciullo, dove c'era Granata, dove c'era Bono, dove c'erano tutti quelli di Alleanza Nazionale. Oggi i rapporti, e questo non lo dice l'onorevole Vinciullo io, ma lo dicono il coordinamento nazionale, il nostro segretario politico, onorevole Angelino Alfano, che le percentuali si stabiliscono dai congressi, perché i congressi hanno posto finalmente fine alle voci concrete di qualche tesseramento falso che è spuntato diciamo a livello nazionale, di cui se ne è parlato e quant'altro, e questo anche voglio dire per ricaduta in tutti i posti, ma il vero dato che emerge dalle forze dal congresso è quello reale, quindi da un rapporto 1 tutto il resto del partito e 1 tutto sull'onorevole Vinciullo. Quindi se i numeri sono esatti, abbiamo un grande risultato ottenuto. Grazie a tutti. E altre domande?
Ok. Quando parliamo, per 4 anni si è trovato d'accordo con queste persone. Io sono convinto che si dice che lui può perdere una cosa. È inutile una troppa unirsi, perché non si risolve niente.
Io cosa dico? E le vie, giustamente dice il nostro maestro, le vie del Signore sono infinite. Ma io dico le vie del Signore sono infinite nel cielo. Sulla strada le vie degli uomini sono finite. Io credo che ne rimane una sola. Speriamo che i nostri alleati non sprecano anche questa ultima alternativa che gli viene loro concessa. Grazie.